Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine. Sì, viaggiare. Con Elia e Matteo.
Buongiorno a tutti cari amici radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, benvenuti a una nuova puntata di Sì Viaggiare, un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna. Angelo, grazie a te come sempre per essere qui con me in regia. Oggi puntata insieme a due speciali ospiti, finalmente una voce femminile a farmi da ospite qui a Radio Orizzonti, in particolare sì, l'appuntamento di Sì Viaggiare, due miei grandissimi amici. Parto da te Filippo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Non la prima volta per te a Radio Orizzonti, ormai sei un veterano. Laura, benvenuta invece.
Buongiorno a tutti, per me è la prima volta.
Sei tesa, Lalla?
Un pochino, dai.
Ma adesso ci pensiamo noi a farti sciogliere un pochino. E partiamo, e per farti sciogliere, per farti un po' rompere il ghiaccio anche con chi ci ascolta e con tutto questo ambiente a te nuovo, vorrei far annunciare a te la meta della puntata di oggi, perché come sai, o come magari non sai se non ci hai mai ascoltato, ogni puntata noi viaggiamo in qualche posto, ovviamente viaggiamo con la mente, con i ricordi magari di posti dove siamo stati. Oggi tutti e tre abbiamo una cosa in comune, ovvero abbiamo fatto, anche se separatamente, un viaggio a
New York.
Quindi la meta di oggi è New York, la grande mela, così come viene chiamata, la grande metropoli degli Stati Uniti, sulla East Coast. Ci proietteremo lì in mezzo ai grattacieli newyorkesi, Central Park, Coney Island, ci rilasseremo, parleremo, anche vi daremo anche qualche aneddoto, per carità, divertente sulle nostre vacanze. In particolare io e Filippo avevamo fatto un viaggio in cui casualmente poi ci siamo ritrovati, cioè, lì a New York, anche se non era organizzato insieme, quindi avremo delle cose da raccontarvi in comune. Laura invece ha fatto un'esperienza molto molto interessante, che tra l'altro avrei dovuto fare anch'io, poi per causa della pandemia non l'avevo fatta, avevo rinunciato. Ha fatto un'esperienza molto molto bella, secondo me interessante, di cui poi ci parlerai sicuramente più nel dettaglio. Finita questa parte, diciamo, iniziale di presentazione, come sempre noi saremo insieme per questi primi 30 minuti, poi vi ricordo ci sarà la seconda parte con i secondi 20 minuti che saranno un po' più informali, e ve lo preannuncio già, ci sarà un gioco che ho preparato per voi. Non vedo l'ora di farvi vedere questo gioco che ho preparato stamattina mentre ero a lezione all'università. Detto questo, partiamo con quello da cui secondo me bisogna sempre partire quando si organizza un viaggio, ovvero dalla cartina geografica. Okay. Avevamo fatto una puntata, andatevela a riascoltare sul sito di Radio Orizzonti, con Gianni Branca e Ugo Zaffaroni, due ospiti che ho avuto qua, in cui abbiamo parlato proprio di come si organizza un viaggio, e secondo me è fondamentale proprio organizzare il viaggio a partire dalla cartina geografica. Dove si trova New York? Una cosa che alcuni sanno, ma molti non lo sanno, è che New York si trova alla stessa identica latitudine di Napoli, nostra città italiana. Soltanto che a Napoli a dicembre stanno col giacchettino 15 gradi di massima, 7-8 gradi di minima. A New York invece hanno massime magari 5 gradi e le minime che addirittura vanno sotto zero, nevica, un po' freddo.
Nevica anche a marzo a New York.
Nevica anche a marzo, per carità, certo. Quindi climi completamente diversi. Questo ovviamente è dovuto, a cui abbiamo un aspirante prof di lettere, tra l'altro, al mio fianco. È dovuto alla corrente del Labrador, che si sente su tutti i libri di geografia, la corrente del Golfo, la corrente del Labrador, che bagna le coste ovviamente nordamericane, e questo è uno dei principali motivi perché a New York fa così tanto freddo. Un altro motivo è perché, rispetto per esempio a Napoli, che si trova alla stessa latitudine, perché New York non ha una barriera, diciamo, geografica di protezione, non ci sono montagne lì intorno, mentre Napoli è protetta dagli Appennini, è protetta dalle Alpi, e il clima di Napoli è un clima appunto più mediterraneo, mentre quello di New York è ovviamente un clima oceanico, con anche, diciamo, venti anche abbastanza freddi durante l'inverno, un inverno molto lungo e molto rigido. Fatta questa prima introduzione, partiamo con la prima domanda, che secondo me è forse la domanda più importante e una delle sensazioni, delle emozioni più importanti che si provano quando si va a fare un viaggio, ovvero la prima vera emozione, la prima secondo me è fondamentale, cioè qual è stato il vostro primo impatto con New York? Perché uno la vede nei film, vede quei grattacieli altissimi, vede i taxi gialli, no? si vede spesso nei film, nelle serie TV, sui giornali, su internet, poi ti ci trovi dentro. Innanzitutto vi volevo chiedere, voglio partire da te Laura, come ci sei arrivata a New York, quindi se il tuo primo impatto è stato uscendo da un taxi e ti sei guardata intorno, oppure dalla stazione, oppure dall'aeroporto, l'hai vista dall'alto, qual è stata la prima sensazione che hai provato, che impressione ti ha fatto, e se ci ricordi un po' quel momento appena sei arrivata a New York?
Devo dire che Matteo ha molto ragione su questa prima impressione. Forse nel caso di New York è un'impressione molto unica, assolutamente diversa da quella che si potrebbe provare ad esempio in Europa, in una qualunque città europea. E ricordo benissimo come sono arrivata appunto al Marriott, alloggiavo proprio vicino a Times Square, e devo dire mi sono sentita molto fortunata, perché arrivare all'albergo quella sera è stata un'esperienza che ricordo benissimo. Io sono arrivata al JFK durante, era una sera molto tardi, e abbiamo preso un pullman dal JFK per arrivare proprio a Times Square, e ricordo che sicuramente sì, è stato molto bello vedere il tragitto dall'aeroporto all'albergo, perché era tutto illuminato, era sera, quindi si vedevano le luci della città, che sicuramente sono state una bella emozione. Ma la cosa che ricordo ancora di più è quando sono uscita dal pullman e c'era un po' di nebbiolina, di foschia, insomma non si vedeva bene, e ricordo di aver alzato proprio gli occhi al cielo per vedere la cima del grattacielo, e non vedevo la cima del grattacielo, e questa cosa mi ha emozionato tantissimo. Ho detto, non ho mai visto una cosa così spettacolare. E poi ovviamente arrivando a Times Square, secondo me, poi penso ne parleremo anche nello specifico, è qualcosa che ti meraviglia, che non hai mai visto, ed è proprio una piazza che in Europa ci immaginiamo soltanto dai film, come dici tu.
Sì, è molto uno scenario assolutamente da film, che non ti puoi immaginare. È molto bella questa immagine che ci hai dato, perché rende anche molto l'idea di quanto effettivamente siano alti questi grattacieli. Io personalmente, quando sono arrivato a New York, a parte che avevo 3.000 valigie, perché dovevo portare anche quella di mia mamma, di mia sorella, un disastro,
giustamente.
E penso di essere inciampato 3.000 volte nel tragitto dalla stazione, perché io ci sono arrivato in treno da Boston all'albergo, perché non riuscivo a smettere di guardare in alto. Cioè
vero.
Io avevo lo sguardo fisso per aria, perché vedevo tutte queste luci, e non lo so, io torno un po' un bambino in questi casi, e secondo
tutti,
me ci sta,
tutti torniamo
ci sta
bambini.
Tantissimo, esatto. E quindi il mio ricordo appunto è il mio collo fisso verso l'alto, lo sguardo fisso verso l'alto, a guardare questi grattacieli, che a momenti non ci credevo. Filo, tu ci vuoi dare un
il
tuo impatto
invece? Il che è proprio la cosa che mi ricordo è stata l'arrivo in hotel. Siamo arrivati anche noi in treno e in metro dall'aeroporto, e la sera, quindi comunque qualcosa intravedevi ma non troppo. Siamo arrivati in hotel poco lontano da Times Square, siamo saliti in camera e la finestra dava direttamente sull'Empire State Building, e io mi ricordo che sembrava di essere come in Italia a un quinto piano, perché noi eravamo al 17esimo, la mia camera era al 17esimo piano, e
bassissimo
e sembrava veramente di essere a un quinto piano in Italia.
Sì.
Infatti poi mi sono guardato fuori dalla finestra e sotto c'erano 60 metri, 50 metri, cioè non so, tantissimo. Però fuori i grattacieli erano talmente alti che ti sembrava di essere in basso, molto in
basso.
Sì,
diciamo che se sei sotto il 50esimo piano sono sfigato a New York, in pratica. Cioè, mettiamola così. Però comunque sì, rende molto l'idea di quanto effettivamente siano imponenti questi edifici, e il bello è che sono tutti altissimi, cioè dice non è che ce ne sono due o tre.
Io non ricordo il piano dell'albergo, ma ricordo la sensazione in ascensore di vuoto.
Anche gli ascensori fanno impressione.
Tornando nella hall dell'albergo e poi risalendo in camera, una sensazione veramente che per chi odia gli ascensori sconsiglio di provare.
No, gli ascensori di New York, sì, se non sei amante dell'ascensore sicuramente ti mettono alla prova. Parliamo di Times Square, che è un po' il cuore, già la Laura l'ha accennato abbastanza poco fa. Times Square che secondo me è un po' il cuore pulsante forse di questa città. Luci, caos,
emblematica,
anche per così dire una flora, una fauna di popolazione
molto
variopinta,
vari show, diciamo.
È molto interessante anche questo, cioè fa parte ovviamente di tutta l'esperienza. Io a New York ho fatto esattamente come Filippo, a differenza di Laura che ci sei andata da sola, poi ci racconterai meglio. Sono andato con la mia famiglia, e la mia famiglia riguardo Times Square era divisa. cioè i giovani e i vecchi ovviamente. Io e mia sorella l'abbiamo amata Times Square, cioè io anche io avevo l'albergo lì vicino e non so, quando non avevo niente da fare scendevo giù e andavo a vedermi, cioè andavo a farmi un giro lì perché non so,
a guardare cosa passava sugli schermi.
Esatto, cioè mi mettevo lì a fissare gli schermi, vedevo chi passava,
a fissare le persone.
Anche quelle assolutamente interessanti.
Ce n'è veramente di una varietà incredibile. E quindi volevo chiedervi, immagino che voi siate della mia stessa opinione, però se anche da voi nel vostro, diciamo, gruppo di viaggio, la famiglia, nel caso tuo Filippo e nel caso invece di Laura, diciamo il gruppo con cui sei andata, se hai trovato anche tu delle opinioni contrastanti riguardo Times Square e invece che impressione ti ha fatto a te personalmente?
Ma sicuramente
l'hai amata o l'ho odiata, diciamo?
No, io l'ho amata, devo dire, perché è proprio una cosa diversa che per noi europei è quasi soltanto immaginabile attraverso i film, appunto, perché non abbiamo niente di simile in Europa. Infatti è per questo che l'ho amata, perché era una cosa nuova, come il grattacielo prima che descrivevo l'altezza. E, però sì, è vero, ci sono persone che nel mio gruppo di compagni con cui ho partecipato a questo progetto che erano discordi, credevano che appunto una piazza europea fosse più romantica, più bella, quindi non hanno apprezzato.
Certo, però secondo
tantissimo.
Me non ha neanche molto senso paragonarla con
una
piazza
esatto, sono
europea
cose
in questo
proprio
senso.
Non paragonabili.
È una cosa che devi prendere così com'è. Io personalmente ho amato moltissimo il fatto che fosse sempre viva a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Questo è
a me questo era una cosa che proprio mi piaceva tantissimo, il fatto di scendere giù magari anche alle 3 di notte e sembrava che fosse giorno, dalla quantità
acceso.
Di gente, di luci che c'erano, sembrava che ci fosse ancora il sole. Questa cosa mi affascinava moltissimo. E poi, come ho detto, anche la varietà di persone che c'erano. Io mi ricordo gente che a un certo punto mi ha attraversato la strada, un signore con un serpente al collo.
Oh,
si vedevano, diciamo,
andavano in giro a posarli sulle persone per farsi le foto.
Sì.
Ma serpenti, c'erano questo qua, l'ho visto anch'io dopo, c'era cioè scatole piene di serpenti,
io,
animali.
Io sono felice di non aver incontrato serpenti, sinceramente.
No, ma anch'io, cioè io, perché mi è passato di fianco per caso, sennò avrei cambiato strada assolutamente.
Sono i classici,
non sono
che saltava alle persone. E
sì,
tu,
sì,
show
sì,
in cui mettevano 8 persone in fila, poi questi ragazzi per
sì,
fare strati,
artisti di strada,
tutti.
Bellissimo, bellissimo. A me è piaciuto un sacco, non so chi ci ascolta, anche se magari c'è stato, che idea si è fatto.
Credo
se
sia molto condivisibile.
I miei genitori la trovavano un po' fine a se stessa, diciamo. Sì, era bella perché vedi le immagini, vedi gli schermi eccetera, però dicevano che ma non c'è storia, non
troppo
c'è...
spettacolare,
beh, certo,
troppo storica.
Non c'è niente sotto, cioè è un pezzo di terra lì.
Americanata.
Sì,
beh, ma questo è uno stereotipo un po' europeo.
Sì, 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 sì,
non
esatto.
Ha neanche senso paragonarla a una piazza europea. Non ha niente a che vedere.
Grattacieli. Grattacieli di Manhattan, perché Manhattan è ovviamente il distretto di New York, è pieno zeppo di grattacieli, ce ne sono ovunque. Sicuramente salire in cima ad uno dei grattacieli di New York fa parte ovviamente dell'esperienza di vivere un po' la città, non si può non farlo. Se avete in programma di salire su più di un grattacielo, ovviamente il consiglio che vi possiamo dare, che vi do io e che immagino che voi siate d'accordo, è quello di farlo a orari diversi del giorno. Se avete l'opportunità di salire su più grattacieli, magari uno ve lo tenete per il giorno, uno ve lo tenete per il tramonto, magari lo stesso al tramonto, aspettate poi che il sole effettivamente
per vedere la sera
per vedere
scompaia
le luci,
definitivamente
sì.
Per vedere poi la città come si accende di notte, che è spettacolare. Io qui mi sono segnato come grattacielo migliore per una visuale diurna il The Edge, dove tra l'altro Laura sei salita anche tu, che tra l'altro è l'unico grattacielo di New York ad avere una terrazza scoperta in cima.
È il punto panoramico scoperto più alto d'America.
Esattamente. E perché l'ho consigliato? Perché è quello da dove meglio forse si vede l'Empire State Building. Molti sono affezionati all'Empire, specialmente magari più adulti, diciamo, perché era ed è ancora adesso uno dei grattacieli più iconici di New York, e da lì si vede veramente bene. Per quanto riguarda il grattacielo forse più nuovo, con la struttura interna anche più interessante come esperienza proprio che fai dentro, come sale, gli ascensori e come è fatto proprio internamente, mi sono segnato come il migliore il Vanderbilt. Non so se voi ci siete saliti, è un grattacielo piuttosto nuovo e anche per questo appunto c'è proprio un percorso, un'esperienza molto bella da fare all'interno. Per la view notturna su New York, il One World, perché è quello su cui noi abbiamo scelto.
Bellissimo.
Proprio di salire
sì.
Su per vedere il tramonto e poi la sera, che è il grattacielo più alto di New York. New York, e da lì si ha veramente una vista notturna sulla città che è impressionante.
360 gradi,
sì, completamente.
Da Brooklyn a Central Park.
Invidio molto tutti questi grattacieli che avete visto, perché io appunto sono stata soltanto sul The Edge durante la giornata.
Tu hai avuto meno tempo di noi sicuramente.
Ho avuto decisamente poco tempo.
Però sarà un motivo per tornarci.
Assolutamente sì.
Usciamo da Manhattan a questo punto e ci dirigiamo verso il quartiere di Brooklyn, che è un altro dei distretti di New York. Ci dirigiamo verso Brooklyn, che io ho amato molto per la street art, devo dire. È un quartiere pieno di street art, io sono fan della street art. E ovviamente per andare da Manhattan a Brooklyn, come stiamo facendo noi ovviamente con l'immaginario, con i ricordi, ovviamente si percorre il ponte di Brooklyn. C'è poco da fare.
Assolutamente sì.
Non si può non percorrere il ponte di Brooklyn, e io aggiungo
non farlo
a piedi, ovviamente, e secondo me va fatto al tramonto, perché farlo al tramonto ha un altro fascino,
è più poetico.
Io l'ho fatto due volte, uno non al tramonto, l'altro al tramonto, non c'è paragone. I colori del tramonto sono una cosa impressionante.
Io l'ho fatto anche sotto la pioggia e ti devo dire che
aveva il suo fascino,
aveva anche
comunque
il suo perché.
Io invece l'ho fatto sotto la neve, ragazzi, perché a marzo ovviamente a New York, come dicevamo all'inizio, fa freddissimo. C'è un vento freddo che veramente ogni tanto è difficile da sopportare se non si è ben coperti, e ha nevicato proprio il giorno in cui abbiamo camminato tantissimo. Lo ricordo come il giorno in cui ho fatto veramente tanti passi, però sì, molto romantico anche la neve, devo dire, ha reso tutto molto più newyorkese da un certo
punto
di vista.
Mi piace questa cosa che abbiamo avuto la pioggia, la neve, il tramonto,
tutto.
Abbiamo avuto tutte le visuali diverse, ve le abbiamo fornite. Di Brooklyn torneremo a parlare anche nella seconda parte, perché c'è una chicca che poi vi diremo anche nella seconda parte per quanto riguarda il quartiere di Brooklyn, ma ce la teniamo per dopo. Direi allora che è arrivato il momento della pausa musicale di questa puntata, e ovviamente per rimanere in tema vi lascio alla nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.
Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea, e chi non ha mai visto nascere una dea, non lo sa che cos'è la felicità. Lui garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet, lei vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento fra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, è una scommessa d'amore, chiamami e ti vestirò come una stella di. Là fuori Union Square entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè. Guardando quelle gambe muoversi pensò è una stella, pensava Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea non lo sa che cos'è la felicità. Garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet, lei vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome ha d'argento fra le stelle. New York è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York è una scommessa d'amore, ti chiamami e ti vestirò come una stella di. Scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di.
Cremonini con la nuova stella di Broadway, bentornati, Si Viaggiare, sono qui con i miei due ospiti, nonché i miei grandissimi amici, Filippo e Laura, bentornati. Dopo bentornati. Questa pausa musicale abbiamo avuto modo di rifiatare, di rischiarirci le idee, eravamo rimasti a passeggiare sul ponte di Brooklyn, chi al tramonto come me, chi sotto la pioggia come Filippo, chi sotto la neve, addirittura come Laura che era andata a New York nel mese di marzo, faceva piuttosto freddo, nevicava, però il ponte di Brooklyn, fatto sa che rimane sempre il ponte di Brooklyn, uno dei ponti forse più iconici al mondo insieme al Golden Gate di San Francisco, forse il Tower Bridge se la possono possono competere con l'iconicità del Brooklyn Bridge, sempre nel quartiere di Brooklyn, e qui mi sa che mi toccherà parlare a me perché voi non ci siete stati, così mi avete detto prima mentre appunto facevamo un piccolo briefing prima della puntata. Coney Island è la spiaggia dove i newyorkesi vanno appunto a rilassarsi, cercherò di essere abbastanza veloce per spiegare anche chi ci ascolta com'è un po' questo luogo, questa spiaggia newyorkese. Diciamo che più che una spiaggia in realtà forse è un Luna Park, mi viene da dire. Ovviamente l'acqua non è cristallina come ai Caraibi, però è interessante se avete magari una settimana di tempo, se avete appunto un giorno in cui magari preferite rilassarvi, fare un po' meno passi rispetto a tutti gli altri, ci sta a prendere la metro, andare fino a Coney Island, rilassarvi un po' in spiaggia e vivere un po' come vive insomma un newyorkese la sua giornata di relax. Se ne va in spiaggia,
non è stressato e che ha bisogno di riposarsi,
esatto, non si fa il bagno perché l'acqua è congelata, ma non so neanche a dirvelo, magari d'estate sì, si può fare il bagno, però anche lì è abbastanza freddina. La cosa che mi è piaciuta di più di Coney Island sinceramente è stato più che altro tutto l'ambaralan che c'è dietro, a parte il Luna Park con le montagne russe e tutto, ma soprattutto il distrettino che c'è, una specie di labirinto con tutti gli stand di cucine di tutto il mondo, dove ho avuto modo di provare, spizzicare di qua e di là, e questa è una cosa che insomma mi ha garbato parecchio, devo dire. Quindi Coney Island, se avete un po' di tempo e vi volete rilassare per una giornata, sicuramente ne vale la pena. Un altro posto ideale per rilassarsi, dove i newyorkesi vanno a rilassarsi, è ovviamente il celeberrimo Central Park. Stavo facendo un errore gravissimo qui. Celeberrimo Central Park. Laura, Filo, ci siamo stati. Noi abbiamo fatto anche un giro in bicicletta. Fatelo il giro in bicicletta. Lo potete girare in skate se siete capaci. Passeggiata, bicicletta, come volete, ma soprattutto
anche a piedi, è bellissimo.
Anche a piedi, esatto. Passeggiata, bellissimo, anche a piedi. È enorme. Pensato, scoperto preparando questa puntata, che Central Park addirittura è più grande della città di Vienna, addirittura, e di molte altre capitali europee come, diciamo, superficie, come dimensione, come chilometri quadrati. Quindi fatelo, passeggiate per Central Park o fatevi un giro in bici, e soprattutto vivetelo, cioè se vedete qualcuno, se avete le abilità motorie, cioè se vi ritenete abbastanza in grado e vedete, non so, qualcuno che sta giocando a basket, andatevi, unitevi a giocare a basket, un po' come abbiamo fatto io e Filippo,
a beach volley,
siamo ritrovati a giocare a beach volley a Central Park e a dominare, tra l'altro,
il
a beach volley.
ci volle a Central Park.
Ce lo siamo preso e non l'abbiamo più lasciato per non so quante ore, perché lì vale la regola che chi vince regna, ovviamente, e l'abbiamo lasciato per non so quante ore.
Incontrastati,
assolutamente. L'Italia ha dominato, abbiamo trovato anche dei ragazzi italiani, se non sbaglio, poi c'erano ovviamente
di tutto.
E fa parte ovviamente dell'esperienza, è uno dei momenti che ricordo sinceramente più volentieri di quel viaggio.
Anche la cena dopo
a New York,
senza
anche la
doccia
senza
di sabbia, me la ricordo particolarmente.
Una doccia me la sarei fatta volentieri. Sì. Central Park l'abbiamo disaminato, andiamo avanti. Statua della Libertà, un altro dei simboli della città di New York.
Che purtroppo io ho visto solo in lontananza, mi sarebbe piaciuto vedere da vicino,
ecco,
ma il tempo era poco.
E qui la domanda fatidica che faccio a Filippo: ma questa Statua della Libertà alla fine ne vale la pena o non ne vale la pena?
Secondo me sì, cioè, perché a quel punto io penso
no,
che
anche secondo me sì.
Sei lì, ci sta comunque andarci, perché comunque non fai solo Statua della Libertà, passi anche da
Ellis Island, volevi dire,
non mi veniva il nome, e, che è comunque un luogo simbolo della storia di New York.
Sì, perché molti dei tour in barca che vanno alla Statua della Libertà poi passano anche per Ellis Island, credo, che è una delle comunque anche quella un luogo abbastanza storico della città di New York, un porto dove sono arrivati tantissimi migranti,
centro di smistamento
a cavallo
migranti
dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento. Questa Statua della Libertà, sinceramente, anche io sono stato molto contento di andarla a vedere, comunque è un simbolo importantissimo di New York, quindi se avete tempo ovviamente fatelo. Interessante anche appunto Ellis Island, il museo in sé non è che ci sia molto in realtà sull'isola,
no, però, anche girare per,
però comunque è un luogo che ha la sua storia, certo, quindi vale sicuramente la pena di andarlo a vedere. In particolare io e mia sorella ci siamo molto divertiti, perché avendo il mio papà di origini calabresi, e lui ci aveva detto che una delle sue zie era attraccata lì non so quanti anni fa, e quindi lì nel museo ci sono tutti i nomi di tutti i migranti che sono sbarcati ai tempi, e io e mia sorella ci siamo messi a ricercare la zia Mariannina sperduta che era sbarcata in Lisana non so quanti anni fa, quindi è stata anche alla fine abbastanza divertente.
Del museo mi ricordo dove siamo entrati in questa stanza enorme in cui appunto mettevano dentro tutti i migranti per fare, diciamo, fare un test per decidere se ammetterli o no, e c'era questo test in cui dovevi ordinare dei pezzi di legno per farli diventare un quadrato perfetto. E mi ricordo che facevano questo test, tutti i pezzi di legno con forme strane, diverse, che dovevi trovare la composizione giusta, e facevano fare questo test anche per stabilire se ammetterli oppure no.
Sì, perché appunto li testavano sia dal punto di vista medico ma anche burocratico, insomma facevano un po' di test per capire se effettivamente poi potevano rimanere o meno sul suolo americano, dovevano essere rispediti indietro. Non ci resta moltissimo tempo, ma direi che ne vale la pena di parlare di Harlem, che è un altro quartiere secondo me bellissimo di New York, che si trova nella parte, diciamo, più a nord di tutta l'area metropolitana di New York. Un quartiere che mi ha ricordato, per come è fatto, le case, le strade, molto londinese. Laura, non mi ricordo se tu ci sei stata ad Harlem. Non ci sei passata, quando ci tornerai vacci assolutamente. E vai a sentire
una messa gospel,
cioè esperienza incredibile,
un'esperienza unica,
che vorrei vivere anch'io questa esperienza.
No, veramente un'esperienza di cui ne vale assolutamente la pena. Sì. Io mi sono molto, cioè, sono rimasto affascinato e poi mi sono anche divertito, perché hanno un modo di fare la messa che è speciale, strano.
Sì.
C'erano dei momenti in cui io
assimava,
e Filippo pensavano che il prete stesse per avere uno svenimento,
attacco cardiaco,
perché veramente la vivono e la raccontano, la dicono la messa in una maniera così passionale, piena di enfasi, ovviamente anche cantata. Non sono molto tolleranti, tra virgolette, nei confronti dei turisti. Infatti, se andate lì come turisti, avete un'area vostra a parte dove dovete stare. Non potete stare
a metà della messa, devi stare fino alla fine, e dura un pochettino. Non si
esatto.
può registrare,
non si può fare video. Io ho fatto solo una registrazione vocale che mi sono custodito, ma senza fare video, ovviamente, perché ne valeva la pena.
Andava ricordato il momento,
sì, diciamo. Sì, andava assolutamente ricordato, ed è uno dei momenti che ricordo ricordo più volentieri, è stato speciale. Sì, ci abbiamo messo un po' per trovare la chiesa, perché comunque, soprattutto se ci andate di domenica, è pieno di turisti e poi ovviamente anche di locali. Che ovviamente
i posti per i turisti sono limitati.
Certo, sono limitati.
Le precedenze locali.
Sì, 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 è un fenomeno che è diventato turistico, ma cercano ovviamente di preservarlo il più possibile. Abbiamo passato un po' in rassegna tutti i vari quartieri più belli, le varie cose più belle forse che ci sono da vedere a New York. Ci rimangono gli ultimi 30 secondi di questa prima parte, poi ovviamente ci sarà la seconda, i secondi 20 minuti che trascorreremo insieme. Vi preannuncio già qualcosa, ovvero, l'ho già detto, ci sarà un gioco in cui metterò qualcosa in palio e sarà molto divertente, spero, non lo so, spero che avremo tempo ovviamente di concluderlo, di portarlo a termine. Noi ci rivediamo qui tra pochissimo per la seconda parte, un po' più informale, gli ultimi 20 minuti sempre qui su Radio Orizzonti in Blu, per parlare della grande mela, della grande metropoli, qualche aneddoto divertente e poi il gioco finale. A dopo.